Buongiorno, bentornati alla Bottega delle Favole.
Siamo Maddalena
e Anna Morchio.
Aspetta un attimo Anna, mi squilla il cellulare, un secondo.
Che succede, Madda?
No, scusate, ora devo rispondere.
Niente, questo era per introdurre il riciclando. Questo è mio figlio che impazzisce per questo gruppo musicale. Che
potrebbe essere che diventi il, dunque abbiamo detto 4, 5, 6, settimo ritmi ciclando tra un po'.
Sì. Magari. No, un giorno l'ho trovato in camera che suona batteria, che noi abbiamo costruito peraltro con latte di pomodori e cose di plastica, che suonava all'impazzata il cia 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 della spazzatura. Bene, ma ritorniamo e presentiamo qua i Ritmi Ciclando. Chi siete?
Io ho un'identità segreta che magari svelo più avanti.
Va bene.
Sul del telefono mi trovate come Olmo Andres Manzano.
Okay. Marco Tosto.
Riccardo Loprevite.
Marco Fossati.
Siamo felicissimi di essere qui. Ci troviamo in Vico Fornaro 16 Rosso. In una sala che già di per sé meriterebbe un'intervista da sola.
Ma la vedrete nelle foto.
La vedrete nelle foto. Allora, curiosità sui Ritmi Ciclando. Qual è la vostra formazione? Ande le facce, mamma mia. Mocce menano.
C'è un assente.
Potremmo è vero.
Vabbè, se arriva lo inseriremo. Avvicinatevi, ragazzi. Allora.
È una formazione che è nata con quattro elementi e, come anticipava il mio collega, si sta evolvendo con il quinto elemento ormai in pianta stabile. Quindi cinque persone, cinque musicisti che si sono incontrati con questa passione comune della musica intesa come elemento informale e quindi come elemento che possa partire da strumenti autocostruiti oppure che possa muoversi dall'uso informale della voce, della beatbox, del rap, oppure dall'approccio extraeuropeo alla musica, che è una cosa che appunto non tanto facilmente si riesce ad avere. Quindi questo è un po' il senso di questo progetto, arrivare alla musica da vari approcci differenti e riportarla a chi ha voglia di ascoltare questo progetto, chi ha voglia di vedere, di vivere questa esperienza Ritmiciclando in vari ambiti, scuole, centri educativi, sale concerto e anche, perché no, locali di musica.
Come è nata l'idea di costruire strumenti, cioè costruire, far suonare qualsiasi cosa o costruire strumenti da materiale riciclato?
È Marco, cioè in mano un bacco da scopa e mi sembra la cosa giusta, la persona giusta a cui fare questa domanda.
Ma non siamo sicuramente stati i primi a sperimentare questa cosa qui, né in Italia né nel mondo. A Genova forse sì, tra i primi. E c'è un gruppo che hanno fatto la storia qui in Italia, storia comunque recente di questo genere, diciamo, che viene chiamato junk music oppure. L'idea è nata ormai, sono passati 3 anni e un po' casualmente, forse Marco sì. Rimembra di più il primo.
Io sono, diciamo, il mio punto di vista è che noi, almeno per esempio io e Olmo, che siamo i più percussionisti della compagine, ne veniamo dallo studio della musica cosiddetta etnica, che utilizzava strumenti, diciamo, della natura semplici, come le zucche, come cose che suonano in natura, legni, così. Ed è proprio lo strumentario di popolazioni umane dalla storia dell'uomo a tuttora. Quindi questo utilizzare oggetti che si trovano in natura è consono e dentro anche un po' al suonare, percussioni specialmente, ma non solo. Da lì già noi ci siamo ritrovati in questo filone, che non è stato un salto logico, no? Adesso si incontra più plastica che zucche nelle spiagge e così, riutilizzando gli strumenti che si trovano, diciamo, è venuta una cosa naturale proprio per dei musicisti con questa formazione. Questo volevo dire io.
Ma vi conoscevate già? Vi siete incontrati per strada? Che è successo? Riccardo.
No, allora, tutto nasce dal... la nostra associazione si chiama Laboratorio Ripercussioni Sociali ed è un'associazione attiva da ormai...
11, 12.
Ma anche di più, forse.
Che vecchi.
11 anni, sì, sì.
Come gruppo informale non costituito, sì, da tanti anni. Come associazione un po' meno.
Sì, avevamo la prima sede nel centro sociale Buridda. Dopodiché ci siamo stancati e abbiamo trovato altre sedi. E quindi ci siamo conosciuti chi più chi meno, ma all'incirca una decina di anni fa, fra tutti. Perché poi era un laboratorio in cui passavano musicisti, arrivavano, suonavano, creavano formazioni musicali, poi se ne andavano. Qualcuno rimaneva e noi siamo rimasti un po', come dire, come...
Lo zoccolo duro?
Zoccolo durissimo. E probabilmente anche il fatto, eravamo tutti musicisti anche in ambiti diversi, quindi musica dalla musica cubana, la musica popolare, quello che ci ha avvicinato anche a fare questo, il ritmo musicale, probabilmente è stata la didattica, perché abbiamo cominciato anche ad insegnare nelle scuole e allora è stato un po', come dire, è stato, ci è venuto un po' naturale dire, ma cosa andiamo a fare? Didattica, perché? Non portiamoci 25 tambori, proviamo a fare musica con qualcos'altro. E allora abbiamo messo su prima uno spettacolo sulla cucina, si chiama Tempi di Cottura, e poi siamo diventati supereroi.
Infatti io quello che avevo visto, vi avevo visto per la prima volta all'Expo, ho visto che c'è comunque un grande desiderio non solo di far ascoltare la musica, però cioè di coinvolgere il pubblico, di farlo in qualche maniera esperire in una maniera differente, quindi questa... Era quello che mi aveva catturato, infatti ha detto, questi mo bisogna beccarli in qualche maniera.
Bene, allora, passiamo alla prossima domanda. Dunque,
il CD, perché il loro CD. Hanno prodotto un CD.
Un CD che è, oddio, ce l'hai te, Madda?
la droga.
Operazione ecologica.
Operazione ecologica.
Il CD si chiama Operazione ecologica.
Quando l'avete realizzato?
Allora, l'abbiamo realizzato in due tempi. Il primo l'anno scorso, quindi 2015, sì.
È un work in progress.
È un work in progress.
Un brano è stato composto 5-6 anni fa da Marco, il primo, con solo bottiglie e chiavi, quindi in realtà è un work in progress che, come diceva Ricky, ha 2-3, forse anche più tempi. Però effettivamente il grosso delle tracce, sì, un anno fa. Le prime 5 tracce.
Se uno l'ascoltasse in maniera distratta non si rende conto che non sono strumenti convenzionali, cioè questo è pazzesco. Io ormai, vabbè, giuro, li so tutti a memoria, per cui non ci faccio caso che state suonando dell'altra roba, però è pazzesco, non è... quanto tutto può fare musica. Non so, mi ricordo che a un concerto di Bollani aveva suonato una fascetta di plastica, una di quelle dove ci si mettono dentro gli spartiti, aveva suonato, cioè la cosa mi aveva lasciato esterrefatta, adesso diciamo che non lo sono più, avvezza a voi.
Infatti. Ma per quanto riguarda la registrazione, cioè ci tengo a precisare, la prima parte l'ho fatta anche io personalmente, la seconda mi ha aiutato un fonico, si chiama Stefano Gualtieri. Un altro ipotetico supereroe, come si chiama lui?
Steve Larsen.
Steve Larsen, giustamente. Sì.
Anche lui fa parte dell'associazione delle relazioni sociali, quindi questa è un'autoproduzione nostra. Diciamo.
Quindi questo è quello, l'ultimo uscito, e state lavorando a qualche cos'altro? Beh, nel frattempo siete diventati supereroi, quindi ci sta la seconda puntata.
Nel frattempo, vabbè, adesso produrremo un altro disco probabilmente, ma ci tenevo a precisare che la registrazione che abbiamo fatto... è vero, sembra veramente, a volte sembra di non sentire, di sentire degli strumenti come una batteria vera. È stato difficile la registrazione, non è stata semplice, perché amplificare e registrare questi strumenti non è semplice, però ci tengo a precisare che sono stati usati anche pochissimi effetti, perché adesso in ambito di registrazioni vengono usati tanti effetti
in post-produzione,
esatto,
dopo che si registra lo strumento, poi col programma si può modificare il suono mettendo degli effetti per avere quel risultato che si vuole, mentre nel nostro caso
come ovvero vi si sente giusto nelle piazze o nelle sale da concerto, cioè certo. Vi si sente così, uguale.
Alcuni strumenti, per esempio i tubi che usiamo, che noi chiamiamo tubolofon, ne abbiamo un paio,
i tubi a ciabatta,
i
sono strepitoso.
Le ciabatte, che si possono suonare con le ciabatte, con i mestoli da cucina.
Qua abbiamo un campione, in do diesis.
Noi siamo tutti studenti del master in tubologia applicata dell'Università di Tübingen in Germania. Sì, sì. E hanno un suono, dicevo, i tubi molto elettronico quasi, se si può ascoltare nel CD. Sì. E questo è molto interessante, no? Perché sono oggetti della postmodernità, come diceva Marco prima, che si trovano per strada. Molti di questi noi proprio li abbiamo trovati per strada e non li abbiamo acquistati, quindi anche insomma sono a costo zero quasi, insomma quello che abbiamo comprato per autocostruirci gli strumenti è veramente poco, quindi questo è anche un messaggio, diciamo, di riutilizzo e di sostenibilità che vogliamo passare.
Non buttarla via, usalo.
Così.
Chiedevo infatti un'improvvisazione.
Ma sai anche le ultime due nuove tracce?
Di questo?
No.
Io so quello lì a memoria. Quello lì. No, non so. Ah, no.
Questa è la new version.
Cioè, no. No, ce l'abbiamo senza queste. No.
Ah, certamente. Abbiamo aggiunto ai pezzi dell'anno scorso queste due nuove tracce che hanno introdotto l'argomento supereroi. Noi nel frattempo ci siamo trasformati in supereroi.
Certo.
E questi due pezzi sono Operazione Ecologica e Questo Non È un Rifiuto. Per i lavori futuri probabilmente stiamo lavorando su dei pezzi, su degli altri pezzi, per singolo supereroe, perché come le varie serie TV, non so come dire, adesso i supereroi si sono conosciuti, li hanno conosciuti tutti, ma come si sono conosciuti i supereroi?
Come
sono diventati supereroi? E allora adesso, tra poco, si capirà con i nuovi pezzi dedicati ad ogni supereroe, come si sono incontrati, perché sono diventati quello che sono diventati e via. Vabbè, bisogna aspettare un po' di tempo.
Infatti non ci dai una data, un appuntamento, un concerto?
No, piano piano, work in progress.
Potrebbe essere la prossima stagione concertistica, la prossima primavera estate, potrebbe essere, speriamo.
Infatti, se uno volesse reperire il vostro materiale, e per materiale qua bisogna intendersi, non intendo gli strumenti musicali, ma il vostro CD, dove lo trova?
Una bella domanda, perché online per ora non abbiamo ancora un servizio di vendita, anche se in realtà contattandoci è già successo che persone che ci hanno conosciuto ai concerti poi tramite Facebook, tramite canali social, le mail, hanno poi chiesto di spedirci CD. Ed è successo una volta, in un caso. In realtà vi invitiamo a seguirci negli ambiti live, perché innanzitutto invitiamo la gente a conoscerci dal vivo, e quando ci trovano live trovano anche sempre il CD a fianco dei nostri palchi, le magliette o altro materiale autoprodotto in vendita per autofinanziare.
Non proprio sempre. Perché siccome la copertina del CD la produciamo noi,
è bellissima. Infatti, volevo dirlo, è strepitosa. È un packaging meraviglioso il CD.
Intanto arriviamo che in realtà non ce l'abbiamo, perché ne vendiamo così tanti
che si esauriscono subito.
Ma ho anche saputo di qualcuno che l'ha trovato nel video della spazzatura, però. Ogni tanto potete andare a cercare, potrebbe uscire fuori il CD di Ritmi Ciclano.
Ma solo il cartone o anche il CD proprio?
Non lo so. Forse è venuto a ritirare poi il CD da noi. Effettivamente, passando qui da Vico del Fornaro 16 Rosso, che è adiacente a Piazza della Posta Vecchia, per chi non lo sapesse, dalla sede di Nuovi Profili, che si chiama LabMed, abbiamo i CD, oppure anche dalla sede del Laboratorio di Ripercussioni Sociali, che è all'Agaccio, lì che ho chiuso Cinque Santi.
Insomma, sono due covi dei supereroi, comunque, non spargete troppo la voce.
Ai bambini non lo diremo.
Esatto.
Invece la vostra vita fuori di qui sono anche laboratori, dicevate prima.
Sì, noi siamo tutti e quattro studenti, ma anche insegnanti di musica. E questo, come anticipava lui prima, ha portato al passaggio da, invece che insegnare uno strumento particolare, il cajon, la batteria, la chitarra, il tamburello, così, abbiamo iniziato a portare appunto strumenti che volevo ricordarci che tutti i bambini all'inizio percuotono delle scatole di biscotti, di fustini. Io mi ricordo, la mia prima batteria è stata così, ho ancora il mio primo rullante che è un portabiscotti tutto massacrato, mamma accanto. Quindi anche lì, insomma, noi vorremmo stimolare l'utilizzo degli oggetti semplici, addirittura l'utilizzo del corpo. Abbiamo tra di noi Olmo che ti insegna body percussion, percussione corporale. E quindi insomma il passo è breve da comunicare musica e comunicare il modo anche gioioso, più pratico che teorico della musica, ha fatto sì che il nostro insegnare musica sia diventato una specie di laboratorio di inventiva e il repertorio musicale del disco è nato per proporre, diciamo, dei percorsi didattici. E poi ci abbiamo preso anche un po' gusto, abbiamo iniziato a vedere che anche le maestre, i maestri, bidelle, vi piaceva. Allora, insomma, poi noi siamo in continuo formarci da 3 anni, ci vediamo costantemente, tutte le settimane. Spesso andiamo anche per strada per temprarci anche, per farci conoscere, ma anche per continuamente progredire, diciamo.
Pensavo per trovare nuovi strumenti.
Ma alle volte ce li rubano perché suoniamo e poi passano magari la mia batteria.
A casa mia si ascolta moltissima musica perché mio marito è un grande appassionato di musica. Devo dire, il vostro CD è uno dei pochi che mi mette allegria, cioè io lo metto esplicitamente quando ho bisogno, come dire, della carica. Allora mi viene in mente la domanda banale, però secondo me per voi che vivete di musica non lo è: qual è il valore della musica per voi, cioè nella vostra vita, non in senso lato, cioè che cosa ha rappresentato per voi? Penso che per ogni musicista la risposta sia diversa, no? Domandone, chi è pronto? Ah, oddio, muove il bastone, chi ha che si sente di rispondere? Non lo so.
Diciamo,
sì, io in ordine di apparizione sul pianeta. Beh, per me è stato da un inizio una cosa totale. Ho iniziato prestissimo, non ho mai smesso di suonare e ho, diciamo, la mia vita ha preso proprio una via, una traiettoria completamente accompagnata, diciamo, dalla musica. In varie fasi della vita l'ho utilizzato per me, per passatempo, per lavoro anche, essendo poi, in realtà dobbiamo anche dire che praticamente siamo tutti anche, oltre musicisti, ma anche educatori o comunque musicoterapisti, investigatori musicali e quindi non so, ho preso una via che non
apre a qualche d'un altro?
Sì, per passare la parte.
Sotto il prossimo.
Seconda apparizione. Ma non so, a me fa piacere comunque quello che hai detto, perché vuol dire che, nel senso, il nostro scopo è raggiunto, perché quello è vero anche che dal lato pratico noi poi, quando creiamo queste cose, non è che arriviamo sempre col sorriso, non è, chiaramente c'è del lavoro dietro, per cui noi siamo qua, prove su prove, qualcosa non va bene, qualcosa si rompe, bisogna costruire, quindi c'è del lavoro dietro. L'obiettivo è quello, però, di creare una musica che faccia star bene.
Fa star bene. Confermo.
Sì, e tra l'altro insegna anche delle cose e parla di cose che non sono proprio piacevoli, perché poi alla fine parliamo di ecologia, parliamo di inquinamento, quindi di cose appunto non piacevoli, spiacevoli, però con un sorriso. E quindi
un bel messaggio in maniera divertente. Sto
svincolando la domanda che avete fatto.
È vero! Che serve la musica per te? No, veramente la domanda era veramente strettamente personale.
Ah, era strettamente personale. No, no, vabbè. Non so.
Avanti il prossimo.
Sì, sì, bella, bellissima. Prego, Marco.
No, poi tocca a Olmo, perché sono l'ultima.
Tu sei l'ultimo in apparizione.
Il pianeta è te.
Ok. Per me la musica è qualcosa di, è una necessità qui e oggi, è una cosa a cui non posso fare a meno. messi da parte mia figlia, la mia compagna, gli affetti più stretti, è davvero una cosa che, a cui penso dal mattino appena mi sveglio fino all'ultima cosa la sera. Musica intesa come cosa devo suonare oggi, cosa devo studiare domani, che brano devo preparare, che strumento devo costruire stamattina per arrivare qua. Mi sono svegliato pensando, ah, devo prendere le misure dei tubi per capire la nota, perché ho in mente di costruire un nuovo strumento. E quindi questa è stata la prima cosa che ho fatto, appunto, esclusi le necessità fisiologiche del mangiare, bere, dormire e amare i propri cari. Quindi in questo senso la musica è una necessità veramente imprescindibile, quasi anche un'occasione di meditazione nel tanto tempo che ci dedico, perché alcuni momenti sono proprio di studio personale dove ho bisogno di stare io da solo a studiare, praticare strumento, e ci vedo anche appunto una forma quasi di, non dico meditazione, ma una forma di comunque sì, forse di disciplina, comunque una necessità che contribuisce al mio benessere proprio, no? In questo senso una necessità. Diventa poi anche un lavoro, negli anni a forza di darci è diventato un lavoro, quindi la musica per me oggi è anche un lavoro, e quindi è una cosa che richiede professionalità, richiede un certo impegno e dà però appunto per fortuna ogni tanto anche qualche piccolo frutto. La musica quindi è anche un po' una quasi una forma di vita, un modo di vivere, perché se intendiamo la musica come modo di incontrarsi, comunicare, esprimersi, relazionarsi, questo per me è anche vivere, e quindi vivere attraverso questo modo in cui si capisce che, come dicevo, c'è bisogno di un tempo da soli, ma poi c'è bisogno di un tempo insieme dove ci si incontra e dove davvero si mette in pratica quello che si è imparato, quello che si sa, quello che si vuole esprimere, per far uscire qualcosa che quando è insieme esce più bello. Questa è una certezza che ho rispetto alla musica. Esiste la musica appunto suonata da soli, però la vedo come una cosa un po' con una limitata capacità espressiva, comunicativa, forse è una cosa anche un po' personale, però vedo la musica come una cosa di insieme, che nel farla e anche nell'usufruirne ha più valore quando è una cosa collettiva. Andiamo un po' sui massimi sistemi, ma tornando al mio pratico concreto, appunto, per me fare musica vuol dire incontrarsi, vuol dire stare insieme ad altre persone, quindi in questo senso questo è fare musica.
Musica come condivisione.
Sì, certo, che è uno dei pilastri di ripercussioni sociali. E, beh, non vorrei ripetere cose già dette da loro.
E, puoi rifarti a Riccardo.
Puoi rifarmi a Riccardo, lo debite. La nota. Sì. No, beh, per dire qualcosa, forse non è stata detta, la musica poi fondamentalmente è un'attitudine primaria, insomma, dell'uomo sin da sempre. E, tant'è che un nostro caro amico con cui abbiamo un progetto parallelo, Ritmiciclando, che è anche un, ogni tanto anche lui si trasforma in supereroe del riciclo come special guest, ci ricorda, giusto, già che lo nominiamo, Danilo Raimondo, artigiano del suono, costruttore di strumenti, inventore anche di strumenti, soprattutto con le zucche e la genaria, con cui appunto abbiamo un progetto parallelo
che si chiama
Cucurbita Sapiens Orchestra. E che anche questo si ricollega tutto al discorso che prima accennava Marco Fossati del recupero e utilizzo di materiali che l'uomo appunto trovava in natura tantissimo tempo fa,
20.000 anni fa,
erano materiali naturali, legno, zucche, e oggi il parallelismo con l'età postmoderna di trovare invece plastica e altri materiali. Ma mi sono già perso comunque con quello che volevo dire. Quello che ci ricorda Danilo è sempre che il primo flauto di osso risale a non mi ricordo quante migliaia di anni prima della prima zappa,
30.000.
Che insomma decreta l'inizio poi di quello che è il lavoro dell'uomo, mentre il primo utensile che è stato ritrovato è molto più antico della prima zappa,
è il primo flauto,
quindi è insomma
La musica prima del lavoro, che meraviglia!
Prima del lavoro, quindi è insita proprio nella vita, no? Poi oggigiorno c'è chi ne fa un utilizzo, diciamo, più passivo, che dal CD che ascolta, o insomma la radio, eccetera. C'è chi ne fa un utilizzo intermedio e chi attivo, magari potremmo dire come noi, cioè chi c'è dentro sin da piccolo. Per esempio, io non sono cresciuto in una famiglia di musicisti, ma mio padre suonava, quindi sin da piccolo suonava, cioè non a livello professionistico, ecco. Però avevo già uno strumento a casa, ne giravano alcuni che portava mio padre, cioè nonostante non ho iniziato a suonare da piccolino, mi ha costretto, quindi piano piano. E poi casualmente mi sono ritrovato a lavorare, insomma, lavorare con la musica. Questo non era previsto all'inizio, ho fatto una carriera accademica totalmente diversa da quella musicale, però allo stesso tempo ho continuato a suonare, a sperimentare, anche grazie all'incontro, appunto, che con gli altri, quelli che poi sono diventati supereroi. E questo è stato anche grazie al luogo, a un luogo fisico che era e che è, che poi ci siamo spostati, e le ripercussioni sociali, no? Per esempio, come dicevamo, la musica si può fare da solo, ma nasce proprio dall'interazione, è proprio un linguaggio alla fine, no? Un linguaggio che è
universale, aggiungo.
Sì.
Paese che vai, cioè, non so, questa l'ho sempre pensata, anche rispetto agli spartiti, no? Gli spartitini puoi leggere veramente in tutto il mondo, non c'è barriera in quel senso lì. Qua gli spartiti forse è un po' più complicato, però penso che sia apprezzabile.
Al di là dello spartito, comunque è un linguaggio attraverso cui comunque l'uomo ha sempre comunicato delle emozioni o dei messaggi, è quello che cerchiamo di fare fondamentalmente anche con Ritmici Cranio, che è il messaggio ecologista, quello del riutilizzo, quello di cui non c'è bisogno di avere dei soldi per forza per comprarsi un bellissimo strumento, che noi per esempio, oltre a Ritmici Clando, tutti noi suoniamo anche degli strumenti, tra virgolette, veri, diciamo.
Banali.
Sono degli strumenti normali, chiamiamo, non strambi come quelli che ci siamo autocostruiti, e alcuni di noi anche lo insegnano agli adulti, eccetera. Però la musica è anche tutto questo, comprende anche, appunto, il corpo, la voce, che sono strumenti che tutti noi abbiamo.
Quindi, insomma, in fin dei conti siamo una specie musicale, e questo è importante, e secondo si riflette anche nella didattica, nella nostra pedagogia. Per cui mi viene a dire, noi ci basiamo su alcune pedagogie, metodologie didattiche come Orff, Schulwerk, Musica in culla, che dicono che insegnare musica non vuol dire creare dei piccoli, magari uno o due piccoli puccini o chissà che, ma creare una società più musicale, tante persone che facciano musica insieme, più che un genio o due.
Anche perché in Italia mi sembra che rispetto al resto d'Europa soprattutto la musica sia veramente relegata, anche in ambito educativo, veramente negli spazi proprio ristretti, quindi ha un valore
anche solo che nelle scuole
italiano. Per avere una così forte, anzi così pesante, opprimente tradizione musicale, no? Così ricca, poi di contro ha creato un divario enorme tra la musica classica, la musica intesa come appunto tradizione colta, e tutto il resto, che invece ha poco o nullo valore. E quindi questo è un po' un paradosso che c'è in Italia, che in Germania e in altri paesi c'è meno, dove si trova praticamente qualunque persona in alcuni paesi nordici sa suonare uno strumento musicale, sa utilizzare la musica come linguaggio, appunto, come elemento di comunicazione, comunque come elemento di espressione. Mentre in Italia c'è questo paradosso che o sei musicista con la M maiuscola, e allora c'è una riverenza e quasi un misticismo rispetto al fatto intoccabile, oppure non sei niente, nel senso che quando poi chiedi ma che lavoro fai, musicista, ah no, ma che lavoro fai davvero? E quindi c'è questo paradosso in Italia che è abbastanza evidente, si sta superando, so che nei conservatori abbiamo colleghi che ci studiano e che sanno che si stanno un po' evolvendo le cose, per fortuna, e dipende molto da tanti fattori, quindi questo è solo una piccola riflessione a margine.
Ma io ormai rispondiamo: che lavoro fa il supereroe?
È venuto il momento di svelare i supereroi con anche un piccolo jingle.
Sì, è venuto il momento.
Dai, vedi.
Sono tanto super che non si svelano.
Io sono Trash Gordon, dalla parola inglese trash.
Jingle. 3, 4, trash.
Questo è il jingle. In realtà nasce dal fatto che io ho un set percussivo che sembra veramente un ammasso di spazzatura, no? Latte, pezzi di cose, che è quasi brutto a vedersi, no? Però ancora meglio riuscire a tirarci fuori delle sonorità comprensibili, ancora più stimolante. Quindi sono il supereroe della spazzatura, proprio del quartiere, proprio. Non mi faccio tanti problemi cambio di clima, che per carità, insomma, c'è il capitano di scarica che magari lui parlerà di questo.
3, 4. Il mio nome terribile e profondo è Dark Water. State compost. E se non riciclate, io vi vengo a cercare e vi trasformo in compost. Ecco, quindi la presentazione del mio supereroe è proprio quella delle signore dell'umido, del rifiuto compostabile. Stiamo componendo proprio adesso, in questi giorni, una canzone, un tema, il Dark Water Dam, che presenterà nello specifico la storia di questo supereroe che arriva dalle compostiere, dalle bioniere, dalle tubature profonde siderali e maleodoranti, e ha la capacità di trasformare l'umido in energia che diventa poi anche musica. Questo è il messaggio importante di Dark Water, che dal bidone marrone esce fuori per ricordare a tutti di stare compost e di riciclare anche il rifiuto umido, perché è una grandissima risorsa.
Male alla faccia da tanto.
Fa questo effetto. Dai, sta arrivando il supereroe. Batman, ciao Batman.
Iniziate a guardare le calzature.
Credo di aver capito chi è.
C'è Batman, che in estate risulta quello più avvantaggiato di tutti i supereroi, proprio perché indossa sempre ciabatte, infradito, sandali preferibilmente, e suona con le stesse suone, così usa
sui tubi corrugati.
Sì. Usa le ciabatte come materiale di recupero, ciabatte vecchie e inutilizzabili. E, che dire di ciabatte? Ma nell'eroe dal mantello blu, quindi cosa va nel bidone blu?
Giuro, la faccio tantissimo, la raccolgo, mi hai colto impreparata, ma a casa mia
cancellala.
Beh, in realtà sì, è il quesito che solitamente facciamo al pubblico,
perché c'è anche il verde, però cioè, era verde,
peccato che quando andiamo fuori al comune di Genova, ancor più fuori dalla regione Liguria, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle.
Infatti noi possiamo suonare solo in Liguria per questo.
ecco perché tante volte il nostro concerto si chiama The Mission is Possible, perché quasi è una mission impossible non fare la differenziata talvolta con i colori che cambiano. Poi ogni comune, per esempio il Tetra Pak, per esempio qui si mette con la carta, però da altre parti si mette invece con la plastica, eccetera eccetera.
Insomma, ci vogliono dei superpoteri per fare la raccolta differenziata, ma ognuno di noi può farcela, cioè, mission is possible.
Ci vuole veramente tanta buona volontà.
Assolutamente, assolutamente, a partire dalle grandi istituzioni che si occupano di questo, che dovrebbero e cercheranno sicuramente in futuro di facilitarci la vita, prendendo spunto anche questa volta dai paesi che sono più avanzati in questo ambito, ma arrivando però anche al piccolo e semplice modello che siamo noi stessi, e quindi all'esempio che noi per primi dobbiamo dare nel impegnarci e nell'essere convinti che il rifiuto è una risorsa. E quindi ascoltate la nostra canzone che dice: questo non è un rifiuto.
Cos'è?
Questo non è un rifiuto.
Perché?
Questo non è un rifiuto.
Ah beh,
io con i vasetti ci faccio i bonghetti. I vasetti dei funghetti sono perfetti.
Mettici, manchi.
Manco io. Manchi. Capitan di scarica, capitan di scarica, scarica di scarica, capitan di scarica, capitan di scarica, capitan di scarica, scarica di scarica, scarica di scarica. Eccomi, sono io, capitan di scarica, con l'uomo strano, con l'elmo a scuola pasta, mantello bianco, perché io ovviamente mi occupo della carta, del cartone, lo scudo con la D di Capitan di Scarica, che potrebbe sembrare qualcos'altro magari, un altro famoso nostro collega, Capitan America, ma in realtà io sono Capitan di Scarica. E sono un po' l'uomo col megafono, quello che canta, dice e spernacchia e protesta e difende gli alberi.
Non mi restano più parole.
No, in realtà bisognerebbe presentare anche almeno il quinto supereroe, che oggi non c'è perché
è l'uomo invisibile.
È sempre pronto.
La salutiamo per...
Sì, è l'uomo stagno.
È l'uomo stagno che salta con furore.
Proprio lui.
Che è, diciamo, dei supereroi, è colui che è propenso a lavorare sul riciclo più elettronico, elettrico, così. È un po' il nostro...
Rifiuti speciali,
sì.
Lo salutiamo, è Federico Prevost de Bord, new entry del quintetto, che adesso è quintetto.
Infatti non sono più quattro, ci tengo.
Sì, lui suona la chitarra tagliere.
L'ho vista su eBay.
Mogano con due manici di chitarra, ricavandoci anche in mezzo una piccola arpa,
saldando tutto con le sue super poteri saldatori. È riuscito a costruire questo tra tanti altri strumenti.
Ha costruito un Theremin.
Si è saldato un Theremin da solo.
Queste antenne che suonano per
campo magnetico.
Wow. Sì. Lui è il signor dell'elettronica.
Avete fatto un conto di quanti strumenti avete inventato? Cioè, avete
inventato
un costruito. Prodotto.
Rianimato.
Bello, rianimato.
Non l'abbiamo mai fatto.
No,
non l'abbiamo
fatto.
Può essere interessante.
Ma perché è un numero strepitoso, sì, perché sì. Ora abbiamo il vasetto del mascarpone, sì, che abbiamo avuto piacere di ascoltare.
Sì. Voglio anticipare una cosa che neanche loro sanno. No, che più o meno sanno, in realtà potrebbero già sapere, però in questo luogo dove stiamo registrando, facendo questa intervista, un annetto fa c'era un'esposizione che era un percorso didattico per le scuole, appunto, sul rapporto tra l'uomo e il suono dalla preistoria ad oggi. C'era questo parallelismo già un paio di volte già accennato tra appunto la preistoria ed oggi. E in questa sala qui dove ci troviamo, cioè ancora adesso si possono vedere alcuni strumenti fatti appunto con legno, pelli, zucche, c'erano flauti di osso, come ho detto prima. Adesso riallestiremo nuovamente a breve, nel giro di un mese, questa mostra che è il Museo Vivo dell'Oggetto Sonoro, in cui tutti gli strumenti si possono toccare, si possono provare, ripercorrendo appunto la storia del rapporto tra l'uomo e il suono. E nella sala di sotto, che è il covo dei supereroi, allestiremo invece un percorso fatto proprio dagli strumenti che noi utilizziamo, quindi forse li inizieremo a catalogare, dai flauti al bombolofono.
Questo mi lascia veramente basita.
Contenitore di gelato, forse, con due pezzi di legno e quattro elastici.
Una cora gelato.
Cora perché c'è anche il cuore, bambini. Questo lo fatto uno dei bambini, hanno giustamente.
Ricorda un po' la cora.
Sì,
strumento del senegalese.
Sono ricavati sognangolari di una cassetta della frutta. Bastoncini del ristorante
cinese.
Ho visto quello con le grette.
Questa arriva la tradizione brasiliana, che è appunto una tradizione di riutilizzo di strumenti di consumo quotidiano, quindi delle grette, quelle che si usano per tappare le bottiglie, insieme il sonaglio perfetto, esatto.
Vediamo. Questo è una tromba imbuto, si chiama, è un tubo dell'acqua con un imbuto che fa appunto da risuonatore per la propagazione del suono. È
allontanati.
Delle favole, Capitan di Scarica vi intona l'accenno a uno dei brani del prossimo album. È davvero una super anteprima.
Il blues della spazzatura non ti deve far paura. Mozzarella alla diossina, troppi scheletri in cantina. Non restartene in disparte. Le bugie hanno le gambe corte.
Puoi spiegare cosa stai suonando?
Allora, questa è una chitarra, quindi un manico. Un manico
riciclato sicuramente, una chitarra
sì,
rotta,
sì, di una chitarra che oramai non era più utilizzabile, attaccata su due scatole dei butter cookies, i biscotti da burro.
All'occasione anche un bel tamburo.
Sì, esatto, all'occasione anche un bel tamburo. Tra l'altro anche
amplificabile.
Amplificabile, quindi ci si può attaccare all'amplificatore e farlo suonare.
Un chitarrattolo
che ci è stato costruito da un altro mezzo nostro collega supereroe. Degli strumenti.
Accidenti.
Che salutiamo con il suo gruppo, il suo progetto. Che si chiama
Strumenta. Sì.
Anche bellissimo Strumenta.
Sì.
Local, molto locale, dedicato all'ambito genovese. Solo i genovesi possono sapere che Rumenta è il nome che si dà alla spazzatura a Genova. Strumenta sono gli strumenti costruiti con la Rumenta. Grandi Sergio, grande anche Marco Trave, il suo collega.
Senza parole, la parola giusta è senza parole. Non abbiamo niente da aggiungere. Decisamente. Se non ringraziarvi.
Assolutamente sì.
E tra l'altro una piccola nota per gli ascoltatori, è buffissimo, mentre facciamo un'intervista, cioè non riescono a star fermi, tamburellano qualsiasi cosa, cioè ardono dal desiderio ed è una cosa bellissima, cioè mi rimando come una cosa visto che è una radio intervista, quindi grazie. E i prossimi concerti allora?
Assolutamente, avete già qualche indicazione? Sì.
La prima a cui invitiamo tutti gli ascoltatori è l'8, quindi 8 ottobre, questo sabato, un doppio impegno per la notte bianca dei bambini nella zona della Maddalena, quindi un evento che già dura da alcuni anni, a cui noi partecipiamo sempre con grande piacere. Vi invitiamo al concerto alle 3:30 in Piazza delle Vigne, oppure allo spettacolo teatrale alle 5:15 al Teatro Paltrove. Sono tutti eventi gratuiti, quindi partecipate e spargete la voce. Se non poteste partecipare a questo evento, ricordatevi per esempio l'evento successivo, che è ad Oregina
il 31 ottobre
per Halloween, grazie a un'associazione di mamme di quartiere,
Passepartout,
perfetto, che ci invita ormai appunto per la seconda anno consecutivo, a cui andiamo molto volentieri a portare il nostro messaggio
Halloween on the road.
Allora, eco Halloween,
quindi lì ci vedremo.
Mentre il 13 novembre andremo al Teatro dell'Ortica, quindi nella zona di Molassana, invitati per la rassegna teatrale per le scuole, per i bambini. Mi sembra che sia un sabato o una domenica, comunque è un spettacolo pomeridiano a cui possono partecipare, anzi sono soprattutto invitate le famiglie, i bambini, per poter assistere in un contesto teatrale, quindi molto bello, molto speciale, allo spettacolo Operazione Ecologica. Grazie.
Se non potete venire a questi appuntamenti, ci contattate su Facebook o sul sito internet
e veniamo, coordinate,
veniamo a scuola e facciamo il nostro spettacolo molto molto volentieri.
Coordinate del sito?
Guardate il sito digitando Laboratorio Ripercussioni Sociali, si trova il sito internet, oppure su Facebook Ritmi Ciclando.
E allora grazie a tutti e buona musica.
Con gli strumenti di plastica noi ci inventiamo una musica, una maniera melodica di fare arte ecologica. Con una nuova didattica ogni persona la mastica, non è teorica, è pratica, rende la mente più elastica. Riutilizzando la plastica abbiamo scoperto la musica, riutilizzando la plastica abbiamo scoperto la musica, riutilizzando la plastica abbiamo scoperto la musica, riutilizzando la plastica abbiamo scoperto la musica.